Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria da parte sua custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Parola del Signore. Adesso entriamo invece insieme in questa festa, in questa solennità con la quale la Chiesa ci fa entrare in un anno solare nuovo. Un anno solare non è così importante, ma visto che per noi è così bello festeggiarlo, un anno solare nuovo. Perché questa festa? Perché, come dicevamo all'inizio, è come se la Chiesa ci chiedesse di entrare integralmente dentro il mistero di Cristo che si dipanerà davanti ai nostri occhi in queste liturgie che ci seguiranno per tutto l'anno. Integralmente che vuol dire? Non più divisi noi stessi, non più scissi. Voglio, non posso, mi piacerebbe, ma pieni di condizionali, di congiuntivi. Cioè integralmente con tutto quello che ci appartiene, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, direbbe il libro del Deuteronomio. Ma come nasce questa devozione alla Vergine Maria, Madre di Dio? È un controsenso dire che una creatura sia madre del suo creatore. Come si può pensare questo? In realtà il problema è nato proprio nei primi secoli della Chiesa, nei primi 4 secoli, quando cominciano a dire: ma chi è costui? Chi è veramente? È l'uomo o è il Dio? Beh, noi l'abbiamo conosciuto come un uomo esemplare, cioè come un uomo che dice cose buone e interessanti, probabilmente seguendo queste cose possiamo diventare migliori. Un uomo dunque, con buoni insegnamenti. Ma era questo Gesù? No, già la scrittura l'aveva preparato ad aspettare un Messia che fosse il figlio di Dio. Non solo, ma tutta la predicazione di Gesù rimanda a questo rapporto particolare con il Padre. Egli ha un rapporto con il Padre di figliolanza, voi direte, ma anche noi? Eh no, non proprio. Guarda bene. Quando è che tu puoi dire a Dio Padre? Sempre? Ma in certi momenti sì, ti senti figlio di Dio. In altri momenti puoi dire a Dio Padre? In quei momenti in cui, per esempio, sei preda del peccato, della tentazione, riesci a dire a Dio Padre? Forse no. Il rapporto tuo con Dio muta a seconda della condizione della tua coscienza, della tua anima, della tua vita. Ma il rapporto di Dio con te muta? Non muta. È sempre lo stesso. Lui ti guarda sempre come un figlio. E perché? Perché questa figliolanza non è uno stato d'animo. Questa figliolanza è una condizione che descrive pienamente la tua identità. Tu sei sempre figlio di Dio, se sei giusto e buono e anche se sei ingiusto e cattivo. Anzi, ti dirò una cosa che forse ti farà ancora più riflettere. Il tuo prossimo è sempre figlio di Dio, sia che sia buono e amico tuo, sia che ti faccia le scarpe e ce l'abbia con te. È sempre figlio di Dio. Ma tu dici, ma forse è figlio di Dio solo perché è una creatura di Dio? No, gli animali non sono figli di Dio, sono creature di Dio. Il figlio ha una prerogativa, quale? Lo sai bene quale? Quella di ereditare qualcosa dal padre. E tu che cosa erediterai dal padre, visto che il tuo padre è Dio? Erediterai forse qualche bene materiale? Mezzo metro quadro di paradiso? Cosa pensi di ereditare? Bene, quando uno eredita dal padre, eredita come fosse un figlio unico, eredita da Dio tutto quello che connota Dio. E che cos'è che dice di Dio che è Dio? Per l'appunto la sua divinità. Allora tu sei chiamato a ereditare la sua divinità. E questo diceva San Paolo in questo brano che abbiamo ascoltato stasera. Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio nato da donna perché? Perché ricevessimo l'adozione a figli. E dice, guardate che voi ve ne potete accorgere che siete figli. Perché vi è stato dato uno spirito che grida in voi, Abba Padre. Cioè che quando vi fa pregare, vi fa chiedere tutto, non qualcosa. Noi non vogliamo qualcosa da Dio. Noi vogliamo Dio. Noi non ci prendiamo qua un pezzetto della bontà di Gesù. Noi qua ci prendiamo la sua parola e il suo corpo. Dunque tutto. E la sua parola e il suo corpo cosa possono produrre in noi? La vocazione ad essere divinizzati. Pensa un po'. Allora, vi dicevo, tornando al problema dei primi secoli, allora se Gesù è Dio, è figlio di Dio e ha questa prerogativa di essere Dio in modo speciale, la natura divina del Verbo, come può questa natura divina del Verbo rimanere insieme alla natura umana di Gesù? Stanno forse confuse o mischiate? Oppure l'una copre l'altra? No, tu hai risolto già il problema. Tu sai cosa dici? Dici che una volta è Dio e una volta è uomo. Se cammina sulle acque è Dio. Se dice perché mi ha abbandonato è uomo. Se moltiplica i pani è Dio. Se dice se passi da me questo calice è uomo. E allora dimmi, quale di questi due ti salverà? Quale di questi due ti darà l'eredità di Dio? L'uomo o Dio? Un problema che a noi sembra così, non solo filosofico, ma vediamo ancora. Allora, un sacerdote, un prete, un certo Nestorio, intorno alla fine del IV secolo, comincia a dire, ma noi possiamo dire che costui era un buon uomo che aveva anche questa natura divina, però, come dire, la natura divina stava insieme alla natura umana. Così, una volta così, stava insieme e basta. In realtà era un uomo, solo un uomo, con delle prerogative divine. Ma se lui ha solo delle prerogative divine, morendo per noi, morendo il testatore, dice San Paolo, chi riceve l'eredità la riceve tutta perché il testatore è morto, quale parte ci avrebbe lasciato? Questo era il problema. Quale cosa avremmo ereditato? Allora il Concilio di Efeso nel 431 dice no, le due nature sì, stanno insieme, ma non si confondono, non si mischiano e non si mettono l'una davanti all'altra a seconda, stanno insieme in modo distinto ma non separato. Unito ma non confuso. Dunque il figlio di Dio è vero Dio e vero uomo. Quando? Sempre. Quando moltiplica i pani, quando cammina sull'acqua, quando dice Dio mio perché mi ha abbandonato e quando dice passi da me questo calice. Sempre vero Dio, sempre vero uomo. Buona notizia per te, perché se tu hai un'eredità da lui, ce l'avrà integralmente, integralmente. Non ti è promesso un pezzo di Dio, ti è promesso tutto Dio. Non entrerà in cielo, in comunione con Dio, solo la tua buona intenzione. Entrerà tutta la tua vita. Noi crediamo nella resurrezione della carne, non della ciccia naturalmente, ma di ciò che è stata la nostra vita, memoria, ricordi, relazioni, affetti, tutto ciò che ha connotato la nostra esistenza. Capisci quanto è importante che queste due nature restino insieme? Ma quando Gesù muore, che cosa succede? Che la natura umana muore e rimane solo la natura divina? No, natura umana e natura divina sono ancora insieme. Per questo noi possiamo dire con San Paolo che la nostra speranza è nascosta con Cristo in Dio. Anche la nostra natura umana è destinata ad essere rivestita della natura divina. Per dire questo, il Concilio di Efeso del 431 dirà: dunque, come possiamo vedere che questo rimane sempre così, sempre unito? Beh, fissiamo l'attenzione sulla nascita di Gesù. Cosa nasce da Maria? Nasce Dio o nasce l'uomo? Nasce l'uomo, figlio di Dio. La natura divina del Verbo e la natura umana di Gesù in Maria stanno insieme, in modo distinto ma non separato, unito ma non confuso, non mutevole. Dunque, Maria non è solo la madre di Gesù, Maria è anche la madre del Figlio di Dio. Ora guarda, e qua chiudiamo il nostro discorso così non ti annoi, guarda bene. Se Maria è la madre del Figlio di Dio e la madre dell'uomo Gesù, che vuol dire? Che tutte le volte che tu ti avvicini a lei, che tu preghi la Vergine, tu ottieni dalla sua preghiera e dalla sua intercessione la possibilità di diventare un vero uomo integralmente e di possedere totalmente la divinità del Padre che te la vuole donare. In lei tu non potrai più dire: vorrei ma non sono, mi piace ma non posso, sono così, così, un po' diviso, non lo puoi dire più. Lei, come la Chiesa, ti ricorda che tutto ciò che ti appartiene e tutto ciò che tu puoi desiderare è destinato a diventare una cosa sola, per sempre. E questo, amici, è il paradiso. Il paradiso non è un posto dove si va da una parte all'altra a perdere tempo con le chitarre in mano, non so quale altro strumento. Il paradiso è la consapevolezza di essere totalmente, integralmente conquistati da Dio. Ma guarda bene, guardati dentro, non c'è forse un aspetto che sta chiedendo ancora di essere conquistato da Dio? Non c'è ancora un peccato che tu desideri che Dio ti perdoni, ti reintegri e che faccia parte comunque della tua salvezza? Non c'è un aspetto che tu senti ancora inadeguato per Dio e invece Lui continua a dirti: no, questo è adeguato perché io l'ho sposato, perché io l'ho preso con me, assumendo la natura umana che a te pesa tanto? Non è un problema filosofico, è un problema autentico, esistenziale e sopraesistenziale. Perché riguarda il tuo cammino ora, perché tu non sia mai diviso, e riguarda la tua sorte domani, perché tu possa essere tutto integralmente davanti a Dio, con tutto quello che hai amato, con tutto quello che hai desiderato, anche con ciò che non hai compiuto. Ora, guardare all'anno che viene in questo modo, voi capite, è un invito ad avere fiducia che Dio porti a compimento il suo piano. Magari, chissà, qualcuno può dire: sia questo l'anno in cui finalmente potrò aderire totalmente alla volontà di Dio. Chissà che non sia questa l'occasione in cui il mistero di Cristo mi apparirà così comprensibile, così amabile, così raggiungibile addirittura, che io potrò dire al Signore: eccomi, sono pronto, prendimi, sono tuo, per sempre. Chissà che questo non sia l'anno in cui noi possiamo smetterla di apparire così stolti davanti alle necessità di questa generazione e possiamo presentare integralmente non ciò che diciamo ma ciò che crediamo, cioè che la nostra fede si veda non ascoltando le parole ma guardando gli atti. In Maria il Verbo di Dio prende carne. E perché la tua preghiera alla Vergine sia ancora questo, la possibilità cioè che le parole che hai ascoltato diventino carne, se tu le ripeti, già l'hai visto, no? Ti sei accorto? Tu ripeti le parole che hai letto all'amico tuo e quello dice: chi? Non ho capito, non mi interessa. Ma se il tuo amico vede nei tuoi atti, nella tua vita, in ciò che tu concretamente fai, la sapienza di Dio, allora aderisce. Si lascia stupire, si lascia meravigliare e volentieri anche lui entra in relazione con l'Altissimo. Questa è la santità di Dio che si manifesta nella santità dei suoi figli. Allora, caro fratello, cara sorella, parti da stasera, parti da qua. Sia questo l'augurio dell'anno nuovo, no le lenticchie, non so quale altra cosa. Sia questa, non la fortuna, no? Sia questo il tuo anno nuovo. La speranza di poter integralmente essere inabitato dallo Spirito di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, mirabilmente hai creato l'uomo a tua immagine, e perché non si sentisse smarrito nella storia, tu hai pensato di rivestirlo della tua stessa divinità. E perché questa divinità gli apparisse credibile, tu gliel'hai donata nell'umanità del tuo Figlio. E perché questa umanità portasse a compimento ogni disegno della tua volontà santissima, tu l'hai inchiodata sulla croce. Lì hai suggellato il tuo patto nuovo. Lì per sempre è unito la natura divina e la natura umana, perché ogni uomo sappia di poter risalire fino a te, di poter ottenere ogni cosa buona, ogni dono perfetto. Poiché il nostro peccato ci impedisce di credere a tutto questo, tu perdonaci e ascolta la nostra preghiera. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per la Chiesa. Tu che hai rivestito la tua sposa delle vesti della santità, purificala nel profondo. Falla tornare credibile agli occhi degli uomini. E metti questi a riparo dalle false insinuazioni di questo tempo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti chiediamo perdono per non esserci comportati secondo la dignità che avevamo ricevuto. Chiamati ad essere una cosa sola con te, ci siamo divisi dal nostro prossimo e abbiamo diviso i nostri nemici tra loro. Tu che inauguri la riconciliazione nel tuo Figlio, fa che possiamo aderire a questo piano fino in fondo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, stanno davanti a te gli uomini senza speranza, oppressi dal male, dalla paura, dalla vergogna, dalle difficoltà. Tu rialzali. Ricorda loro che li fai fatti a tua immagine e somiglianza, e così li salverai. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, tu conosci il cuore dei tuoi figli e lo scruti e lo penetri. Tu sai che cosa alberga al centro della loro esistenza e come il peccato sempre tenti di togliere loro la speranza. Metti a riparo questi tuoi figli dal pensiero cattivo, dalla falsa testimonianza, da ogni pensiero malvagio, da ogni maleficio, dalle insidie del maligno. Te lo chiedo, Padre, per i meriti della Beata Vergine Maria, della sua maternità divina, e per tuo Figlio, Gesù Cristo, il nostro Signore.